As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buongiorno, grazie per essere qui. Adesso stiamo aspettando che si colleghi Roberto Vacca, che comunque mi ha scritto 5 minuti fa per avere il link per collegarsi, quindi è tempo che vede la mail e si collega. Allora, oggi parliamo con questo autore che probabilmente avrete già sentito nominare.
È un giovincello, così.
Diciamo che ha un'età, non diciamo la sua età precisa, ma diciamo che ha un'età che pesa tra i 94 e i 96 anni, quindi è sicuramente uno degli autori. Però vorrei dire questo, cosa che dico spesso di Roberto Vacca, che vorrei essere io brillante e dinamico come lui alla sua età, cioè vorrei esserlo adesso come lui alla sua età.
Forse lo diventerai.
Quando? No, non credo che comunque raggiungerò la sua età, però vabbè.
Il solito presidente del club dei pessimisti cronici, voglio dire, non è che...
Probabilmente non esisterà più neanche il mondo quando io dovrei raggiungere la sua età, per rincarare un po' la dose. Abbiamo pubblicato di Roberto Vacca negli ultimi mesi questa antologia, che è un'antologia che raccoglie raccoglie un certo numero di suoi racconti pubblicati entro tutto l'arco della sua carriera, 65 anni di carriera di scrittore di fantascienza. E uno scrittore che uno scrittore che ha affrontato tanti temi sempre con un con uno spirito un po' di come si può dire,
ma c'è sicuramente
dissacrante, no?
Sì, c'è quell'ironia che forse aveva certa fantascienza, a me ricorda in certi momenti delle cose di Shakley per certi aspetti, cioè questo modo di far irrompere la situazione bizzarra, strana, però con un rigore scientifico da parte sua, quindi ironia e autoironia che caratterizzano l'opera di Vacca, secondo, da questa antologia di racconti.
E lui è diventato famoso cioè, come scrittore di fantascienza, diciamo, quando ha pubblicato La morte di Megalopoli, che è uscito negli anni 70 ed è andato a ribatto persino negli Oscar Mondadori, cosa che per uno scrittore italiano di fantascienza non si è più ripetuta fino a Dario Tonani.
Sì, Oscar Fantastico due anni fa, però.
Due anni fa, sì, esatto. Che è un libro, diciamo, pessimista, perché diciamo, raccontava la caduta un po' della civiltà umana. E, ciononostante, lui si definisce comunque una persona ottimista.
Sì, tra l'altro nell'intervista che tu hai fatto, insomma, è anche stranamente attendista nei confronti della scienza, cioè mi sembra, non condivide quel pensiero critico, forse anche a torto, non saprei, in questo momento, che vede appunto negli ultimi tempi un arrendersi a certe evidenze, tipo per esempio il riscaldamento globale, che è una cosa acclarata, però diciamo, oh, non lo so, ecco. Sì. Da una persona che è abituata a maneggiare la scienza sembra che una posizione dubitativa sia la sua caratteristica, che non significa negazionista, ma è un dubitativo, perché forse gli scienziati veri sono anche un po' dubitativi, quindi però è ottimista che in qualche modo forse questa cosa si possa invertire, quindi che non sia proprio destinata per esempio a concludersi male per noi, a differenza di come magari presagiva in Megalopoli. Io devo dire, vabbè, me lo volevo riservare per il collegamento, il ricordo che ho di Roberto Vacca d'infanzia, cioè perché comunque io ho 54 anni, quindi l'idea che in questo che sia un ricordo d'infanzia, non so se possa risultare per lui offensiva, però io direi, era curiosa questa cosa che quando ero piccolo era il primo canale, non è che era Rai 1 come adesso, era il canale nazionale, no, non era ancora il canale nazionale, non sono così vecchio, era il primo canale, c'era anche solo il secondo, e c'era lo scrittore di fantascienza Roberto Vacca, cioè non uno scrittore che non è che abbondassero, c'era lo scrittore, quindi significava che nel mainstream l'idea della fantascienza era Roberto Vacca, punto. Poi magari appunto c'era già Robot, c'era Galassia, c'erano un universo, c'era Urania, ma la fantascienza era incarnata da questo ingegnere che raccontava di scienza, di numeri, di matematica. La fantascienza è appunto, veniva a portare lì la testimonianza di cosa è raccontasse la fantascienza. Siamo pronti per la diretta?
No, mi stavo dicendo che abbiamo tutti le stesse memorie, noi coetanei, quantomeno.
Sì,
era la divulgazione, la narrazione, era...
Dimmi, Super Quark, no? Cioè, se c'era una ospitata in qualche trasmissione, TV dei ragazzi, secondo il momento c'era l'apparizione del lume tutelare della... che vabbè, per me è stata un'ispirazione anche per la mia... per il mio, diciamo, per i miei studi, perché alla fine sono un matematico, forse anche tu matematico, mi è sembrata quasi una chiamata alle armi tipo Zio Sam, no? Anche tu, vieni.
Come studiare di più e vivere felici.
Cioè, queste cose. Quindi adesso con un po' di emozione e di timore reverenziale sono qui davanti a. Spero.
Sì. Posso raccontare un aneddoto che ti abbatte il timore reverenziale, se vuoi. Mi ricordo una volta eravamo a Curma, io ero una convention di fantascienza e stavamo andando, lui è una persona tutta sempre elegante, compita, gentile, parla in modo molto corretto, così. E stavamo andando a piedi a questo ristorante giù per la valle di Curma e aveva piovuto un po', è passata una macchina su una pozzanghera, gli ha fatto un'innaffiata clamorosa e lui ha tirato giù un sacramento di,
quelli
quindi, che ha tremato la cupola del Vaticano.
Quindi devo dire, anche i miti si incrinavano. Stiamo parlando in contumacia. Mi dispiace per il collegamento.
No, ma è strano, ma sono scritto 5 minuti prima che...
Attenzione a quello che diciamo, perché adesso siamo in diretta, quindi
se... è vero.
Salutiamo chi è in diretta in questo momento.
Quello che diciamo potrà essere usato contro
te. Esatto.
Va bene, speriamo che arrivi. Io potrei anche telefonare.
Il pezzo è stato futurologo. Tipo...
Sì, poi questa cosa del futurologo, che adesso è una professione, ci sono istituti, ci sono pubblicazioni, ma all'epoca c'era appunto anche. Sì, il futurologo, cioè si fa capire quello che era, com'era il mainstream, come vedeva il mainstream il genere, cioè c'era questa singolarità, questa
unicità. Ciao, tutto bene? Hai ricevuto il link? Funziona? Ah, clicca su entra, c'è un pulsante entra in studio, cliccaci sopra. No. Sì, fai scorrere. Non ti vedo perciò non sei entrato in studio. Sì.
Devo cliccare
sul segno videogramma? No, perché non lo vedo allora?
Forse non è ancora entrato.
È come se fossi entrato, però non ti vedo, che strano. Hai cliccato sul link che ti ho mandato adesso? No, strano.
Sul link che mi hai mandato un giorno fa?
Sì, è lo stesso. Adesso come faccio a fare? Ne creo una nuova. Proviamo che ne creo una nuova. Ma che strano però.
Ma in audio
sì, se no lo metto in audio, però vabbè, sarebbe meglio se si vedesse anche. Allora un attimo, Ti mando un nuovo link adesso, così lo rifacciamo. Non so perché non funzionasse qua. Sì, sì. Sulla, come vuoi? Anche sulla posta, te le mando tutte le parti. Uff, mi chiede queste cose che non ci voglio inserire. Ok?
Per più strato.
Vai, allora. Creata. Dammi il link. Ok. Entra in studio. Invita, eccolo qua, questo però lo devo copiare,
copia, non c'è una mail, mandatelo, forse qua non c'è, vabbè.
Faccio la fotocamera,
ce l'hai un share,
sì, beh, bisogna vedere se riesco a copiarlo da qua, non ci riesco perché è troppo inclinato,
te lo richiamo?
Me lo leggi?
G4R.
Aspetta, non so dove scriverlo. Non ce l'ho, SMS, aspetta.
Tecnologia 1, essere umani 0.
Esatto.
No, è altro che 0. Questo weekend qua.
Questo weekend la tecnologia ci ha abbandonato sin dai nostri server praticamente.
Sì, allora, vediamo un po'.
Gli unici riferimenti che siamo riusciti a mettere sono sulla pagina Facebook.
Streamyard.com/
G4
W
anzi no, R W
W H K R
72
72
G
G. Ok, ho mandato il link per SMS, spero di averlo copiato giusto, perché sì, perché non qua sono senza, sono su un computer che non è mio, perciò non posso mandare mail.
Non hai la mail sul cellulare?
Sì, te la posso mandare anche per email, forse sì, un attimo solo. Allora, hai ragione.
Ma se no deve pure copiarlo.
Sì, no, hai ragione, non sono parlo.
Si possono fare link intellegibili?
Non sono tantissimi casi.
Penso a dettare un codice fiscale, 13 carattere.
Ok. Ok, mandato anche per email. Vediamo un po' se ti arriva e se ti si vede. Ok, tanto mi sta esaurendo la batteria quando scade la batteria del collegamento.
Perfetto.
Vado a prendere la batteria da attaccare.
Perché siamo in. Sto usando come hotspot. No, non lo so, credo che siano loro che sono. Ho aspettato che arrivasse. Don't be too proud of your technological terror, diceva Darth Vader. Non essere orgoglioso del terrore, ma qua proprio della tecnologia non abbiamo niente di essere orgogliosi a questo giro. La forza ci vorrebbe.
Sì, però giustamente mi hanno detto mettiamo un cellulare con viva voce e
fa. Tra l'altro siccome però il cellulare di Silvio si sta esaurendo, quindi rischiamo pure che che perché la tecnologia è bella, ma ha bisogno di energia e lo stiamo scoprendo che questa energia ce la stanno vendendo bella cara in questo periodo. No, possiamo telefonare, guarda, mettiamo il cioè, possiamo telefonare, perché poi non è che siamo certi che
non c'era una tempesta solare in arrivo, insieme
alla tempesta perfetta.
Avevo messo giù il telefono, era ancora il telefono, non mi ricordo.
Io sentivo delle voci, qualcuno sentiva delle voci, magari
fosse. Vabbè, sentire le voci.
Sì, dipende
da. Sì, che birra, quali sono le birre che sono là? Sì, però sono birre, cioè, sono belle forti?
No.
No, sono.
Dirette. E niente, non ti vediamo comparire, non so. Cosa ma qua non compari e io non ti posso mettere in conferenza, probabilmente è un problema del software qua, non so cosa dire. Facciamo così, ti mettiamo in viva voce e facciamo una cosa solo audio a questo punto. Un po', facciamo così.
La voce lo senti? Ti fa il microfono, non so come funziona.
Sì, ti sentiamo abbastanza bene, dai.
Allora, levo un telefonino.
Col telefonino, sì, sì. Col telefonino, via telefono. Ok? Ci senti a noi, sì? Ok, Emanuele, parla.
Salve, piacere. Allora, sono Emanuele Manco, qui in veste di. Non è una parolaccia, me ne rendo conto. Curatore di Fantasy Magazine per Delos Books, però matematico, scrittore. E quindi sono qui con molto piacere a presentare l'ingegnere Roberto Vacca, scrittore di fantascienza che abbiamo appunto presentato prima del collegamento, di cui Delos Books ha pubblicato di recente un'antologia del meglio dei suoi racconti. quello che stavo dicendo, intanto il piacere di conoscerla, mi dispiace solamente in viva voce, e poi insomma ricordare un po' come la nostra generazione sia cresciuta, almeno questo è il mio ricordo personale, con le sue apparizioni ospitate alle trasmissioni televisive negli anni 70, in cui veniva definito come lo scrittore di fantascienza, come l'esperto di futuro, di futurologo, e che insomma una figura che appariva e ci rendeva edotti su cose, su mondi che all'epoca sembravano assolutamente fuori dall'ordinario. E questa esperienza è un ricordo che insomma ci ha accompagnato e forse ci ha anche ispirato per ciò che abbiamo fatto successivamente. Una cosa che mi piacerebbe chiederle è se sentiva questo peso all'epoca o in realtà insomma era molto più tranquilla di come poteva apparire a noi, per esempio, la cosa.
Beh, la fantascienza catastrofica ha avuto un certo numero di cultori. È strano comunque che la fantascienza straniera, quella americana, diciamo, ha avuto illustri rappresentanti che erano dei scienziati notevoli. Il più famoso è stato Leo Szilard, il quale ha inventato il ciclotrone, ha inventato la pila atomica, ha contribuito a creare la prima bomba atomica e ha scritto anche la fantascienza di notevole valore, in cui facevano studi per comunicare con i delfini e trovavano che i delfini erano tanto più intelligenti di noi, che riuscivano a suggerire le politiche migliori per salvare il mondo. Altri famosi scienziati come Bertrand Russell hanno provato a fare fantascienza con risultati disastrosi. Bertrand Russell ha fatto un libretto un po' famoso in cui parla di dinamiche, di uomini di Stato, scienziati, tecnologi e così via, militari, che di una noia mortale.
Invece nell'approccio alla scienza, invece, secondo lei, all'epoca in cui si apprezzavano questi scrittori, c'era invece diffidenza proprio per la scienza vera, per la scienza appunto divulgata nella sua esattezza, oppure c'era più accoglienza rispetto a quanto purtroppo credo stia succedendo in questi ultimi tempi, in cui anche, per esempio, l'Italia è l'unico paese forse in cui c'è gente che non si vergogna di dire che è ignorante in matematica, e io questo da matematico lo trovo abbastanza discutibile. Quindi dico, c'era più accoglienza secondo lei, almeno negli anni 60, 70, proprio per la scienza in quanto tale?
Ma direi di no, nel senso che la cosa non è cambiata molto. L'accoglienza della scienza fatta da chi non ne ha nessuna nozione, e nessuna nozione anche di matematica, ovviamente è qualcosa di molto superficiale. La cosa interessante è che alcuni scrittori di fantascienza sono stati profetici. Il più famoso Swift, che descrisse accuratamente i due satelliti di Marte quando ancora nessun astronomo ne aveva visti, Eric Imbler, che scriveva dei thriller più credibili di fantascienza, e quello però che ne fece uno in cui negli anni 30 prevedeva le armi nucleari. Uno dei più interessanti, molto recente, è il professor Warwick, il quale ha realizzato una cosa che avevo messo io nel mio primo romanzetto di fantascienza, il robot del Minotauro, in cui c'era appunto questo ingegnere che si collegava i neuroni del cervello con una morsettiera attaccata al suo sistema nervoso e che perciò poteva, attraverso questa connessione, comandare computer, comandare programmi e risolvere programmi di computer e anche guidare la macchina, comandare meccanismi e macchine elettroniche di ogni tipo. Come dicevo prima, Leo Szilard è stato uno dei pochi scienziati che ha veramente fatto previsioni interessanti e che è stato veramente un grossissimo scienziato, è quello che scrisse la lettera che poi fu firmata da Albert Einstein, mandata al presidente Roosevelt per indurlo a costruire la bomba atomica, cosa che poi fu fatta. Purtroppo Szilard insistette che la bomba atomica fosse soltanto usata a scopo dimostrativo per far vedere ai giapponesi la grande potenza delle armi americane, suggerendo che rispetto a questa potenza, prima di essere colpiti da un'arma nucleare, i giapponesi avrebbero dovuto arrendersi, e viceversa i militari presero la cosa in mano e distrussero due città giapponesi.
Una minaccia che purtroppo abbiamo ancora oggi, ancora più letale. Uno dei temi che lei ha affrontato sin dagli suoi esordi è la religione. Sono molto curioso di capire com'è, perché capita spesso che a essere attratti dalla religione siano più razionali e atei o comunque latori di un pensiero scientifico, e che portino anche forse più conoscenza di quanta chi professa la religione stessa non abbia. Lei come mai è stato attratto nella scrivere fantascienza dal tema religioso?
È unicamente da un piccolo calcolo di frequenza, nel senso che avevo letto parecchio fantascienza e di religione non si parlava, e allora nel 1957 scrisse questo raccontino. A quel tempo c'era il predominio dei democristiani e della religione cattolica ufficiale in Italia, e perciò descrivevo a distanza di pochi decenni un'Italia che diventava uno stato teocratico, in cui per essere professionisti in qualunque campo bisogna essere sacerdoti e così via, e fino a quando c'era un sacerdote che costruiva un computer capace di ragionare, di pensare, e veniva accusato di antropomorfismo, e lui diceva: ma no, il mio computer trova sempre la verità, quando affronta un problema teorico. E invece il computer dimostra, con le stesse parole di Kant, che Dio non esiste, e perciò l'inventore viene messo come dielettrico in un condensatore ad alta perdita e viene bruciato. Il raccontino si chiamava Auto da Fe Metrica.
Sì, appunto, stava presente in questa antologia. Qualcuna domanda, curiosità? Potete anche interromperci o fare una domanda se volete, non siate timidi, la riportiamo. Mi stava venendo in mente, tra le altre cose, che appunto, ho perso il filo, scusatemi, dunque, anche un po' l'emozione, dico, in questi anni molte persone ci hanno riportato che in altri paesi, tipo per esempio la Cina, la fantascienza è stata usata per divulgare il pensiero scientifico, e addirittura lo Stato finanzia gli scrittori fantascientifici. Ritiene che veramente sia possibile, solo con una narrativa fantascientifica, appassionare alla scienza?
Bisogna essere molto bravi, perché la cosa certo non è semplice. È fantascienza, la stessa parola implica che bisogna usare la fantasia, e ora usare la fantasia, se di scienza uno non ne sa abbastanza, è un'attività che chi lo fa professionalmente svolge cercando di fare passi avanti. Ci sono uno dei campi più fertili, potrebbe essere proprio quello delle cose che ancora non sono state fatte. Per esempio, sappiamo funzionamento del cervello umano ne sappiamo ancora poco, e perciò molta fantascienza è stata fatta proprio immaginando di trovare o delle sostanze chimiche che possono essere prese dagli uomini o di sistemi elettronici con i quali l'intelligenza umana viene sviluppata in modo straordinario. Uno dei più belli è il famoso racconto, ci fu fatto anche un libro, Fiori per Algernon, di Daniel Key, sì. In cui c'è questo che si sottopone a questo trattamento per cui diventa intelligentissimo, impara una lingua straniera in una notte, impara tutte le scienze possibili e immaginabili, studia il suo proprio caso e dimostra che è una situazione temporanea. Lui è diventato intelligentissimo e poi degraderà, e alla fine del racconto molto tristemente lui diventa un povero semideficiente, racconto molto triste. E ora i modi in cui l'intelligenza può crescere, ce ne sono tanti, e io molto modestamente di questo mi sono occupato parecchio, e il suggerimento che faccio a chi vuole migliorare la propria intelligenza, la propria cultura, è semplicemente quello di provarci, perché se uno ci prova funziona sempre, perciò non c'è neanche bisogno tanto di fantasia, uno ci prova e riesce a imparare molte cose nuove.
Sempre tenere in allenamento il cervello, insomma.
Sicuramente uno dei suggerimenti che io facevo ai miei lettori era quello di scrivere una lettera a se stessi, dicendo: questo argomento di scienza mi interessa, non ne so niente, descrivo quello che spero di fare, il livello che spero di raggiungere tra un anno. E uno lo descrive accuratamente dove pensa di arrivare, poi si gira la lettera, l'apre dopo un anno e si accorgerà se effettivamente tutti i giorni si è dato da fare per imparare un po' più di cose, che le sue fantasie più audaci erano invece molto modeste, ha fatto molto di più, riusciamo a fare molto di più, basta che ci proviamo.
Nella sua intervista un passaggio mi ha sempre incuriosito, diciamo, il fatto che siano molti gli appassionati di fantascienza che lavorano nel campo scientifico, matematico, quindi ci sia molto diffusa. Però è anche vero il contrario, cioè, le è capitato nella sua esperienza professionale, parliamo di, diciamo, dell'aspetto matematico, di persone di questo campo che invece rinneghino un valore alla fantascienza, che la neghino anche dal punto di vista di interesse?
Beh, credo che in questa categoria ci sono anch'io, nel senso che molta fantascienza corrente che viene pubblicata in effetti è molto deludente, la fantasia è poca e addirittura si scende al livello dei mondi immaginati magari in un altro sistema solare in cui c'è una civiltà molto avanzata con tutte storie di dinastie, di intrighi governativi e politici che sono veramente poco interessanti. Di storie di politica, predominio, lotte, rivoluzioni, ne abbiamo già tante nella nostra storia, del nostro mondo, che inventare delle altre non è veramente molto divertente, e perciò credo che il criterio, almeno che seguo io, per decidere che una cosa di fantascienza mi piace è proprio se c'è qualche idea nuova ragionata e che non sia soltanto un dominio politico-economico, ma che veramente ci sia dentro qualche cosa di reale. Accennavo prima al professor Warwick, il quale ha fatto quello che io ho descritto nel mio primo libretto, Il robot e il Minotauro. che lui l'ha fatto effettivamente, si è connesso sul sistema incluso un canale elettronico e riesce perciò a aprire e chiudere le porte della sua casa e del suo studio. E poi però anche lì la fantasia gli è mancata. Sua moglie, anche lei, ha il sistema russo collegato con un canale elettronico e comunica con il marito a distanza usando il codice Morse, che mi pare veramente piuttosto triste, perché con il codice Morse si rallenta la comunicazione, allora è più semplice parlare e dirsi quello che si deve dire.
Certo.
Però il fatto che il sistema russo possa mettersi in connessione direttamente con un canale elettronico è di per sé già abbastanza interessante. Avere canali nuovi è sicuramente utile, è importante vedere poi uno che cosa ci trasmette dentro.
Il contenuto, insomma, non solamente il mezzo.
Esattamente, non soltanto lo strumento in sé.
Paolo?
Volevo chiedere a questo proposito cosa se ha qualche scala di valori tra le scienze dure, matematica, fisica, chimica, e quelle morbide, linguistica, sociopolitica.
Si è sentito?
No, sentivo.
Allora, mi chiedevano dal pubblico, c'è secondo lei una graduatoria tra le scienze definite dure, matematica, fisica, o le scienze più morbide come sociologia, linguistica?
A proposito anche della comunicazione,
la graduatoria sicuramente, le scienze più morbide sono chiaramente più discorsive e meno profonde, si occupano anche di cose più complicate come appunto il funzionamento del cervello umano. Se consideriamo una graduatoria scientifica, e qui bisogna stare molto attenti, perché io di scienza mi sono occupato modestamente abbastanza, ma sono un modesto ingegnere, perciò non è che sono uno scienziato vero. Rispetto a questo però, cose scientifiche ne ho lette parecchie, e molti scienziati hanno scritto delle cose comprensibili. Basta pensare, a parte Leo Szilard, a Freeman Dyson e a tanti altri. Quello che succede però adesso è che alcuni scienziati hanno fatto dei progressi talmente notevoli, e qui penso proprio alle scienze biologiche, alla bioingegneria, al funzionamento del cervello umano, alle interconnessioni fra i problemi di apprendimento da una parte, fra i problemi di conoscenza elettronica dall'altra, e ai problemi conoscenza dei fenomeni anche mentali o biologici a livello molecolare. E qui i progressi sono stati talmente grandi che quando ci mettiamo a leggere qualche libro anche divulgativo su questo argomento, io almeno ci capisco molto poco, mi trovo troppo ignorante.
Di recente sembra interessante un'applicazione della fisica alle scienze sociali, cioè una branca della fisica che viene chiamata fisica sociale. Ma secondo lei queste cose sono, calcano, cioè osservano un fenomeno e ci mettono sopra le regole, oppure veramente regole matematiche che sembrano avulse dalle scienze appunto sociali, dalle scienze psicologiche, possono invece ritrovarsi come strumento di analisi?
Ma direi che è molto difficile anche scrivere un'opinione soltanto in merito a questo. Qui bisogna stare abbastanza attenti, perché anche alcuni scienziati di valori di livelli diversi hanno un po' la tendenza di sparare le grosse e perciò di fare dei discorsi che ci fanno tendere a dubitare che loro stessi capiscano quello che stanno dicendo. Qui bisogna stare abbastanza attenti, perché sappiamo bene che uno dei campi più avanzati è quello della fisica quantistica. E molta gente sta parlando dei computer quantistici, la caratteristica fondamentale dei quali è che non esistono ancora. Quando ci saranno, fateceli vedere, vedremo cosa riusciamo a fare. Ma la stessa idea di un computer in cui il valore di una variabile booleana può essere contemporaneamente 0 e 1 o avere tanti altri valori, è una cosa che non possiamo neanche immaginare, non c'è una tabella che ce lo spiega. Non solo non esiste, ma non sapremo neanche come farlo esistere. Per quanto riguarda la fisica quantistica, da adesso bisogna ricordarsi quello che diceva Feynman, premio Nobel, che contribuì a farla progredire in modo notevole, il quale sentivo qualcuno diceva, ai tempi antichi si diceva che solo 1000 persone al mondo capiscono la relatività, e Feynman diceva no, non sono 1000, sono ormai centinaia di migliaia, la relatività la capiamo abbastanza bene. Viceversa, la fisica quantistica non la capisce nessuno. Io stesso, che ho contribuito a farla avanzare, la capisco molto poco e la trovo assolutamente assurda. Lo stesso concetto che siamo abituati a prendere come un postulato ovvio, che un evento viene dopo la causa che l'ha prodotto, nella fisica quantistica salta. Prima arriva la causa, prima arriva l'evento, per esempio viene creato un fotone, perché dopo che è stato creato altre due particelle sono entrate in collisione. E detto questo, i conti tornano, come diceva Feynman, però la comprensione non è una comprensione di tipo tradizionale, diciamo pure non ci capiamo niente, e si stanno facendo molti tentativi per unificare la fisica quantistica con la relatività e con la fisica tradizionale, ma siamo in un campo ancora molto incerto.
Beh, credo che il tempo sia finito e quindi mi tocca ringraziarla, nonostante forse avessimo ancora qualche domanda o qualche curiosità. È veramente affascinante, sono temi, secondo me, a me appassionato di scienza e cultore della scienza, direi grandi temi. E io la ringrazio ancora per il tempo che ci ha dedicato, ringrazio il pubblico che è stato qui presente e insomma continueremo poi con Strani Mondi con gli altri eventi. Grazie ancora.
Se posso aggiungere una parola?
Sì.
Una cosa che non abbiamo toccato è il progresso matematico, e io sono un matematico abbastanza di secondo ordine, però ogni tanto mi succede di riuscire a formulare delle congetture, cosa che i matematici hanno sempre fatto.
Sì.
I matematici bravi, quando hanno capito bene come stanno le cose, riescono poi anche a dimostrarlo. E io ho tirato fuori due o tre congetture piuttosto divertenti nel campo della teoria dei numeri, e non sono riuscito a dimostrarle, ma altri matematici veri hanno dimostrato al mio posto. E qui come funzionano questi processi mentali è di nuovo una cosa che anche chi ne è l'originatore non riesce a capire.
Grazie ancora, a risentirci.
Grazie.
Un applauso del pubblico di San Diego.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.